Nella storia delle console e dei videogiochi, Nintendo ha sempre avuto un peso considerevole. Le sue console, in un modo o nell'altro, hanno segnato un passo importante e ce le ricordiamo tutti. Credo che anche i più giovani sappiano di cosa parlo se nomino il NES, che sta per Nintendo Entertainment System, uscito negli anni 80 all'inizio in Giappone e verso la fine degli anni 80 in Italia. Ma c'è stata una console che ha lanciato un nuovo modo di giocare mai tentato prima, se non con giochi che alla fine erano poco più che piccole animazioni che, devo essere sincero, ho avuto e ho amato, con gli schermi LCD che facevano vedere sempre le stesse scene, tipo i Jig Tiger. Io ne avevo due di sottomarca. Sto parlando del celeberrimo Game Boy, che è uscito nel 1989 e ha letteralmente cambiato il mondo dei videogiochi. Non voglio raccontarvi la storia, ma lo apriamo e vediamo com'era fatto dentro. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Mi è venuta l'idea di fare questa puntata molti mesi fa, soffermandomi in ufficio di fronte a un quadretto di grid studio con all'interno l'esploso di un Game Boy, con schemi e descrizioni, non un disegno, un vero Game Boy smontato e incollato a pezzi nel quadretto. Allora sono andato a cercare come funzionava all'interno, perché alla fine il tempo passa, ma io resto curioso come una scimmia. Vi lascio il link al sito di Grid Studio, fanno cose adorabili. Una console assomiglia in tutto e per tutto a un computer. La scheda madre, pertanto, nella sua semplicità di una scheda madre degli anni 80, è composta dagli imprescindibili componenti di un generico computer. Una CPU, un chip con della memoria RAM, il connettore per la cartuccia, l'interruttore per l'accensione, per il volume, il connettore del display, il connettore per collegarlo a dispositivi esterni, il sistema di comunicazione a infrarosso e poi l'amplificatore audio. La CPU è stata creata apposta per Nintendo, non è un prodotto standard di mercato, è uno che chiamiamo SoC, esattamente come potrebbe essere il Raspberry oggi, un system on a chip. All'interno c'è il processore, il gestore del video, il chip dell'audio, tutto insieme. Erano già molto avanti. La CPU era una via di mezzo tra uno Z80 e un 8080, con un set di istruzioni limitato all'utilizzo necessario alla console. C'erano solo alcune istruzioni dello Z80, alcune dell'8080 e alcune specifiche per il Game Boy. Io usavo lo Z80 alle scuole superiori, programmandolo in assembler per far accendere 6 LED di un semaforo. Nintendo ci ha fatto girare Tetris e molti altri giochi. Cosa sono le istruzioni di un processore? In ogni processore c'è una specie di programmazione interna che, in base a dei valori memorizzati in celle di memoria chiamate registri, dicono alla CPU cosa deve fare proprio a basso livello, transistor per transistor. Sto inventando. Se l'istruzione in esadecimale è 0x0f, allora prendi i due valori memorizzati nei registri 1 e 2, li sommi e metti il risultato nel registro 1. Il processore del Game Boy è stato fatto fare da Nintendo su richieste specifiche apposta per questa console, con istruzioni specifiche, e non era possibile, come dicevo prima, trovarne uno uguale sul mercato. Così non sarebbe stato possibile fare un clone di questa console. La CPU andava a circa 4,19 MHz. Quando è uscito il Game Boy Color, la frequenza del clock è stata aumentata a 8,38 MHz. Il Sega Master System, che aveva solo uno Z80, aveva la frequenza di clock a 1 MHz. La CPU del Game Boy poteva indirizzare ben 64 KB di memoria, ripeto, 64 KB. Quando ne hai poca, la gestisci bene. C'è da fare una distinzione rispetto ai computer moderni. Adesso i processori hanno bus diversi per accedere a cose diverse. Un bus per la memoria RAM, uno per il disco, uno per tutte le schede di espansione a seconda della tecnologia usata, il più comune è il PCI Express. Ognuno di questi ha un suo sistema di indirizzamento indipendente dagli altri. Sul Game Boy il bus di indirizzi era solo uno. In quei 64K c'erano tutti i tipi di memoria lettura, scrittura dei dati necessari a far funzionare la console. 8K erano dedicati alla memoria di lavoro, altri 8K erano dedicati alla memoria video. Una parte della memoria indirizzabile era nella cartuccia del gioco, che per il primo Game Boy poteva contenere 32K o con un artificio fino a 1 mega, per il Game Boy Color fino a 8 mega. C'erano poi 127K in una specie di memoria ad accesso molto veloce e il resto degli indirizzi erano dedicati ai controller e alle periferiche di output. Come detto prima, tutto sullo stesso bus. Vorrei che vi soffermaste un attimo alle cartucce di gioco. 32K o 1 MB per un gioco del Game Boy monocromatico, fino a 8 MB per il Game Boy a colori. Un gioco intero, grafica, suoni, testi, tutta la programmazione e le dinamiche del videogioco. Oggi una foto RAW di una macchina foto qualunque pesa 25 MB. Un videogioco per una console attuale viaggia da qualche centinaia di mega a un centinaio e passa di giga. E sono aggiornabili? Le cartucce no, quelle come uscivano così erano per sempre. Il Game Boy Color ha aumentato la memoria, ma non la dimensione del bus per indirizzarla. Per gestirla c'era un piccolo flag di un bit. Se impostato a 0 il bus indirizzava la prima parte, se a 1 la parte più alta. Il chip SoC aveva anche una parte per la gestione del calcolo grafico, chiamata PPU. Il display del Game Boy era 160x144 pixel, con 4 toni di grigio o di verde nella prima versione. Per fare il render della schermata di gioco, il Game Boy usava un sistema a strati. In una parte della memoria video venivano memorizzati tutti gli sprite necessari al gioco in blocchi di 8x8 pixel, per poter venire poi prelevati, composti e messi in una certa coordinata e poi fatti muovere. Poi lo sfondo era un'immagine statica di 256x256 pixel, più grande dello schermo. In questo modo si poteva selezionare quale parte far vedere e lo si poteva muovere. Sopra tutto questo veniva messo quello che veniva chiamato schermo, grande come il display, che conteneva i dati sempre fissi come punteggio, vite e altre informazioni. Disegnato lo schermo con lo sfondo che si poteva spostare, venivano piazzati e fatti muovere fino a 40 sprite per volta, gestendo anche l'overlay. Se uno sprite era sopra un altro, la parte sotto non veniva disegnata, ovviamente. Il Game Boy Color raddoppiava la memoria video, il numero degli sprite e ovviamente i colori visibili, da 4 a oltre 32.000. Sempre all'interno del SoC c'era anche la gestione dell'audio, chiamata APU, che gestiva 4 canali audio, mixati poi nello speaker che era mono. 2 canali generavano solo impulsi, il tipico beep, che davano la melodia. Un canale poteva generare un'onda sinusoidale programmabile e l'ultimo canale generava del disturbo, tipo il rumore delle esplosioni o cose simili. Direi abbastanza ingegnoso. Come ogni computer, anche il Game Boy aveva un suo sistema operativo basilare. All'avvio della console venivano inizializzate la ROM e il SoC. Dalla cartuccia veniva poi prelevato il disegno del logo di Nintendo, che doveva combaciare con il logo all'interno della ROM della console, a mo' di sistema antifalsificazione. Il logo veniva fatto scendere dal bordo superiore dello schermo, veniva fatto un controllo sulla dimensione della cartuccia e il gioco veniva avviato. Semplice e efficace.
Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio Producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb@tucci.be o sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget.
Pillole di Bit è un podcast gratuito da sempre e disponibile per tutti, ma realizzare un podcast ha dei costi in servizi, hardware e software. Ma non solo, ha anche bisogno di un ritorno in soddisfazione per chi lo produce settimana dopo settimana da quasi 10 anni. Per coprire costi e soddisfazione voi ascoltatori potete contribuire in modo pratico, mettendo mano al portafoglio con una donazione che sia ogni tanto o un abbonamento mensile, dell'importo che volete, basato su quanto potete permettervi e quanto vale per voi la produzione dei contenuti delle varie puntate. Ogni volta che vedo una notifica sono contento, vuol dire che il mio lavoro ha generato un valore reale. Potete farlo in modi diversi tramite Satispay, PayPal o con il Value for Value, con le applicazioni che lo gestiscono. Se volete più informazioni sul Value for Value potete riascoltare la puntata 297. Se non avete un account PayPal e avete una carta di pagamento, ho aggiunto SumUp come nuovo sistema, anche tariffe più basse di PayPal per me, ma non fa gli abbonamenti. I più sinceri ringraziamenti vanno a chi ha voluto donare qualcosa in questa settimana. Nel dettaglio gli abbonati Valerio e Giorgio, le donazioni spot di Jacopo e Luca e chiusa il Value for Value, Nicola, Gabriele, Paolo e Jackal. Grazie Jackal anche del boost. Ricorda che gli elettricisti sono allergici al categoria 5E o superiori. Basta dir loro di passare delle canaline vuote e poi ci pensi tu. Io a casa mia ho fatto così ed è andato tutto via liscio. Oltre a donare direttamente, potete anche usare i link sponsorizzati che a fronte di un vostro ordine a me riconoscono una percentuale, come Amazon o uno dei migliori provider internet che potete trovare sul mercato e i web. Io per loro metto la mano sul fuoco. Tutte le persone che si sono abbonate mi hanno sempre dato feedback estremamente positivi. Li ho anche conosciuti di persona, sono tutti giovani e fantastici e ho scoperto un sacco di altri servizi interessanti. Nelle prossime puntate vi aggiorno. Il podcast cresce anche con il passaparola, diffondete l'ascolto dei podcast con amici, colleghi, parenti, ce ne sono molti da ascoltare di ogni genere e ognuno può farsi la propria stazione radio personalizzata, anche ovviamente con pillole di Bit al suo interno. I nuovi ascoltatori sono sempre una cosa molto bella. A volte si può voler cancellare qualche traccia del proprio passato, se scritto nei social resta per sempre ed è ricercabile da chiunque, anche dai sistemi che allenano le intelligenze artificiali. Da quando quell'essere spregevole si è comprato Twitter, cancellare i vecchi tweet è diventato un problema non da poco. Ma grazie a Gabriele, grazie, ho trovato questo script che con un po' di lavoro permette di cancellare i vecchi tweet senza pagare e a velocità abbastanza rapide. Non è un clicca e fai tutto, ma ci va un po' di impegno. Si deve scaricare il proprio archivio da Twitter, si devono prendere delle variabili dalla modalità per sviluppatori da Google Chrome, si deve modificare lo script che si trova sulla pagina di GitHub, che vi lascio nelle note, e la si deve incollare nella console di Chrome per sviluppatori. Quando chiesto si importa il file indice dei tweet che si trova nell'archivio scaricato da Twitter. Mettendo un anno per volta, quindi si deve lanciare più volte, in una mezz'ora o poco più cancella tutti i tweet di quell'anno, poi si deve rifare per gli RT. Utile se si vuole fare pulizia. Io ho tolto tutti i tweet più vecchi del 2022. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Vi ricordo che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle note che trovate sulle vostre app o sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast, e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata, disponibile su feed RSS o su tutte le piattaforme di podcast. Vi registrate e la puntata vi arriva automaticamente. E se a fine mese il grafico a torta delle donazioni nella barra laterale del sito si riempie, arriva anche la puntata extra di Pillole di Bit Stories. Se si riempie è grazie alle donazioni, se la puntata esce è merito vostro. Per cercare di raggiungere il 100%, pillole di Bit col punto prima dell'it /sostienimi o i pulsanti colorati nella barra laterale del sito. Per questo mese c'è ancora un po' di strada da fare. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!